Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. La scorsa puntata, lo ricorderete, abbiamo rievocato un po' la vita e la carriera di Marilyn Monroe. Oggi vogliamo tornare a parlare di questa straordinaria attrice e veramente donna che ha in qualche modo segnato il Novecento, per parlare di una mostra che si è aperta già da qualche settimana qui a Roma, il 17 maggio per l'esattezza, che sarà aperta fino al prossimo 30 di luglio. Stiamo parlando della mostra Imperdibile Marilyn, donna, mito, manager. Ne parliamo con il curatore italiano Fabio Di Gioia, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, dicevamo, una mostra che ne ripercorre naturalmente la carriera, ma che la mostra veramente in una sfera estremamente privata. Io ho visitato questa raccolta, che fa parte in gran parte appunto di una collezione privata, e devo dire che è stata una visita estremamente toccante, estremamente commovente, perché si ha la sensazione veramente di conoscere questa donna anche nei lati più privati, no, della sua personalità. E dicevamo una collezione privata, o comunque gran parte proviene da questa collezione privata, e di chi esattamente?
Ted Stapfer, un collezionista tedesco giovane, appassionato, che ha cominciato a collezionare nel momento in cui sono state aperte le aste degli oggetti di Marilyn, che sono rimasti chiusi per oltre 30 anni in casse per un problema, per un vizio di forma dell'asse ereditario, e di questa collezione lui, ecco, ne ha fatto prima un fatto privato, poi ne ha voluto fare un fatto pubblico, ha voluto condividere questa cosa. La mostra di Roma ha la particolarità di raccogliere non solo gli oggetti, che sono tanti, di questo collezionista, di Ted Stampfer, ma grazie a lui siamo arrivati a tanti altri prestatori che hanno avuto la bontà di completare questo racconto con degli oggetti particolarmente significativi che magari mancavano alla collezione di Stampfer.
La mostra si articola attraverso delle sezioni molto precise, no? Anche per raccontare un po' la storia di una donna e di una carriera anche molto, molto particolare, in qualche modo anche unica nel suo genere, perché dopo aver cominciato con appunto un itinere abbastanza normale, no? la sua carriera, ad un certo punto, al momento della sua massima popolarità, Marilyn fa una scelta molto importante e anche abbastanza impopolare, no? in quel momento: abbandonare Hollywood e recarsi a New York per studiare all'Actor Studio.
Sì, in effetti è la parabola di una vita, quindi inizia come modella, approda al cinema, dove la mamma comunque lavorava con mansioni piuttosto umili. Quello che la stanca di Hollywood è il continuo rimaneggiamento anche dei contratti, dei pagamenti, tante forme di discriminazione che naturalmente la forza dell'industria cinematografica di quel periodo poteva imporre, soprattutto quando non si era protetti. Lei era una donna, era anche molto sola e quindi in qualche maniera ne soffriva. Decide di completarsi, decide di fare di più. Lei vuole essere di più, questa è la storia della sua vita. Quindi l'Actor Studio, quindi New York, quindi l'idea di fondare una propria casa cinematografica proprio per rendersi indipendente. Fatto questo anche notevole per gli anni 50 in America.
E grazie appunto a questa sua casa di produzione gira quello che forse è anche considerato ancora oggi la sua migliore interpretazione, no? Fermata da autobus. Voi in mostra avete addirittura anche la pizza proprio del film originale.
Sì, la mostra è emozionante per questo, a nostro avviso, perché rileggere la storia, la parabola di una vita, è vedere gli oggetti veri, reali di tutto questo, e quindi non guardare un semplice documentario sulla diva, ci fa entrare in qualche maniera nella sua casa, ma ci fa ripercorrere una storia di cinema, ci fa rivedere il cinema, che in quegli anni è particolarmente importante, quindi anche dettagli come le pellicole, il fatto di vedere che le pellicole erano prima 16 mm, poi si passa al 35, sono tutti dettagli che è bene anche scorgere e che ci fanno, ci arricchiscono notevolmente, arricchiscono la nostra esperienza di visitatori, quindi non solo la donna, il mito, la donna indipendente, la scoperta di una donna diversa dall'icona proposta dai film, ma una grande storia di cinema.
Una storia di cinema che comincia come un sogno, no? Perché noi all'inizio proprio la mostra ci presenta una bambina che ha poche probabilità, se non una volontà fortissima di diventare una star.
Sì, una bambina con una situazione molto molto difficile, passa in varie famiglie affidatarie, avrà una tutrice, la mamma viene ricoverata per problemi di malattia mentale, una ragazza che ha solo se stessa come materia prima, sulla quale lavora, sulla quale, grazie alla quale riesce a fare un percorso abbastanza banale, se vogliamo, all'inizio, cioè quello di posare per alcune foto, di iniziare come fotomodella, farsi conoscere attraverso contatti, ricevere, fare le prime parti in qualche film, ma il sogno del cinema è ben presente in lei. Lei era appassionata di una diva in particolare, di Jean Harlow, che negli anni 30 si proponeva con grande, era una donna molto fascinosa, anche molto forte come immagine, con dei vestiti anche che suggerivano questo. Ecco, in mostra c'è proprio uno di questi vestiti, una delle vestaglie che sono state usate da Jean Harlow, e Marilyn sogna quello, sogna di diventare come lei, sogna un tipo di donna forse ancora prima del cinema, capisce che il cinema è il mezzo, lo strumento col quale può realizzare questo, può realizzarsi.
E accanto al costume di Jean Harlow c'è anche un costume di Rossella Avara, quindi anche lì una donna volitiva che arriva fino in fondo a quello che ha deciso. Mi sembra che sia questa un po' la chiave di interpretazione di quel costume.
Sì, infatti questo illustra il modo di illustrare la vita di Marilyn grazie a questi prestiti, è molto interessante perché è completo, nel senso che non sono solo cose che si riferiscono direttamente a lei Marilyn, ma persino il vestito di Rossella Avara è presente nelle vetrine della mostra, quindi è veramente qualcosa, ci sembra di entrare nella sua vita, di vedere come lei vedeva questo sogno naturalmente.
Ho trovato molto interessante e toccante il provino che Marilyn fece per un film che non si realizzò mai, è un'attrice ancora molto in erba, però comunque si vedono già delle caratteristiche che poi saranno del personaggio, appunto, della diva Marilyn, quello per cui tutti quanti l'amiamo.
Sì, indubbiamente. Un rapporto molto facile, molto naturale con l'obiettivo. Un'intensità, un'espressività che per chi guarda è disarmante. Quindi poi quella diventa una chiave di comunicazione molto molto forte. Basterà confezionare, cucire dei ruoli particolari per poter sfruttare in senso positivo questa sua caratteristica. In effetti già da questo provino molto semplice, ricorderà che insomma è una piccola chicca, ma molto molto semplice, insomma questo viene fuori ed è quello che ancora una volta colpisce.
C'è un incontro poi tra due grandi miti, no? Marilyn Monroe e Anna Magnani, che si trovava a New York in quel momento, proprio quando a Marilyn Monroe viene assegnato il David di Donatello per la sua interpretazione, mi sembra, del Principe e la Ballerina.
Principe e la Ballerina, sì, un film del 58 per il quale vince il David come migliore attrice straniera, ed è il punto di contatto tra il nostro cinema italiano e quello americano, e questo incontro è rappresentato in qualche maniera ai massimi vertici anche, se vogliamo, per la diversità dei caratteri, del tipo di personaggio cinematografico che rappresentava Marilyn o che rappresentava la Magnani, ma quello è un momento nel quale il neorealismo è molto apprezzato in America, quindi è veramente qualcosa che in qualche maniera crea un grande contatto, una grande emozione, e lo si vede anche da come è convulsa. Nella mostra ci sono le immagini di quando le viene appunto consegnato il premio, come convulsa l'organizzazione all'Istituto di Cultura dove Marilyn si reca per ricevere il premio, con Ruggero Orlando che introduce e poi fa passare la Magnani che non riesce a passare. Insomma, c'è molta, è un momento di grandissima emozione per i presenti e anche per Marilyn, che cerca di dire qualcosa in italiano che le verrà suggerito poi da Anna Magnani.
Dalla stessa Magnani, sì. La parte finale della mostra presenta due diciamo momenti principali, vorrei dire. Da una parte si parla dell'ultima casa che appunto la Monroe ha abitato, l'unica casa credo che avesse acquistato, che ha uno strano motto, no? Proprio all'entrata, questo cursum perficio, sono arrivata, che però significa anche ho finito il mio cammino. E stranamente è successo proprio così nella sua vita.
Sì, è molto curiosa questa coincidenza, però non è, è comprensibile se ci si riferisce sempre a questo desiderio che lei aveva di avere qualche cosa di suo, di poter essere da persona comunque piuttosto sola, che ha avuto tre mariti ma che comunque di fatto, di fondo, intimamente è rimasta molto sola, un rifugio, qualcosa che la mettesse al riparo anche dalla stessa celebrità, se vogliamo, ma con la celebrità naturalmente sono tanti problemi che sono collegati, quindi il fatto di dover primeggiare la concorrenza delle altre attrici, i contratti cinematografici, i costi di produzione, insomma tanti grattacapi. Ecco, quello era veramente il suo rifugio, era qualcosa a cui lei voleva approdare, quindi le è piaciuto, ha voluto che facesse parte della sua abitazione, ed era quello il momento in cui si ritrovava con se stessa. E, è molto vicina alla fine, una fine che probabilmente l'ha contribuito al mito, ma comunque sia, per com'era straordinaria in vita, questo mito comunque sarebbe sopravvissuto la sua persona.
E poi ci sono le immagini di quello che è conosciuto come The Last Sitting, no? Le fotografie di Bert Stern, che furono scattate veramente poche settimane prima della morte di Marilyn Monroe, e che mostrano tutt'altro che una donna alla fine della propria carriera, e forse, visto che appunto le ipotesi sulla sua morte sono state poi moltissime, e quindi forse anche quella del suicidio, ma invece una donna assolutamente padrona dell'obiettivo e capace di mille sfumature davanti all'obiettivo e alla macchina da presa.
Furono fatti quasi 3.000 scatti in quella sessione, in un albergo tra l'altro è stato realizzato il servizio, nel quale lei aveva detto proprio al fotografo che avrebbe fatto tutto lei in qualche maniera, quindi lei ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro, una sorta di canto del cigno, se lo leggiamo con col fatto che di lì a poco sarebbe scomparsa. Si è mostrata in tutte le sue possibili sfaccettature, naturalmente quel servizio è diventato molto 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 famoso, quegli scatti sono assolutamente memorabili.
La mostra non indugia, e devo dire che questo è anche un merito proprio appunto di questa mostra tra i tanti che ha, non indugia in maniera morbosa appunto sulla fine, sulle varie ipotesi di complotto che ci sono state sulla morte di Marilyn Monroe. Questa è stata una scelta, immagino, dei curatori.
Beh, su Marilyn sono state scritte oltre 700 biografie, alcune molto fantasiose, alcune molto suggestive. Abbiamo voluto parlare della persona, della donna, non abbiamo voluto indugiare su quella che poteva essere, diciamo, l'interpretazione più realistica, più veritiera dell'episodio della morte, anche perché sembrerebbe come dire, un'eccessiva assunzione, una sbagliata assunzione di farmaci, ne prendeva molti anche in contemporanea, quindi contemporaneamente. Sembrerebbe che il medico, quando è accorso, l'abbia anche trovata ancora viva, ma che abbia sbagliato il tipo di intervento di lavanda gastrica a cui doveva essere sottoposta. Insomma, ci sono così tante le ipotesi che francamente interessanti. La tesi del complotto è sicuramente molto un'ipotesi suggestiva e molto, e sa molto di romanzo. Noi qui abbiamo voluto proprio raccontare la vita di Marilyn con le sue cose, i suoi oggetti, e creare in qualche maniera a Roma, per Roma e per i visitatori che passano da Roma, la sua straordinaria casa, la sua straordinaria storia, come occasione imperdibile di fare un'esperienza conoscitiva. Mm.
Tra gli oggetti che sono esposti, ce n'è qualcuno che l'ha toccata in maniera particolare, sorpresa, commossa?
Beh, un inedito appunto di Arthur Miller, col quale lui le propone di sposarla con grande entusiasmo il giorno del suo 41esimo compleanno, il 17 ottobre del 56, e nel quale dice proprio di getto che il suo cuore brucia d'amore.
Sì, un biglietto autografo, appunto, di Miller.
Scuso per la voce, un biglietto autografo macchiato di caffè, proprio strappato da un notes. Sono oggetti che nella loro imperfezione trasmettono moltissimo, e questo a me è piaciuto particolarmente. Ma insomma, sono tutti oggetti straordinari, estremamente interessanti, estremamente emozionanti.
Allora, grazie a Fabio Di Gioia, curatore italiano della mostra Imperdibile Marilyn, che è al Palazzo degli Esami fino al prossimo 30 di luglio. Grazie di essere stato con noi ed averci descritto questa esperienza imperdibile, davvero, lo raccomando ai nostri ascoltatori.
Vi ringrazio.
Se Marilyn Monroe rappresenta la bionda per eccellenza del cinema hollywoodiano, bionda per eccellenza del cinema francese è senz'altro Catherine Deneuve, che ritorna al cinema con un film di Martin Provost, dimostrando di essere inossidabilmente Deneuve. La sua presenza sullo schermo è qualcosa di cui la macchina da presa è innamorata, qualcosa di cui noi spettatori non possiamo fare a meno. Certo, l'età l'ha appesantita, certo i ruoli che le vengono offerti oggi sono di caratterista d'alta classe, non più di seduttrice. Eppure ci sono, anche in questo film, momenti in cui la macchina da presa inquadra l'espressione sdegnosa delle sue labbra, il suo sguardo carezzevole, il suo profilo altero, e la magia si ripropone. Il suo personaggio, in questo caso nel film di Martin Provost, quello che so di lei, il cui titolo originale invece è Sage Femme, cioè letteralmente la donna saggia, ma nell'espressione appunto gergale francese, l'ostetrica, è il ruolo di una donna che in qualche modo ricorda, con il suo atteggiamento gaudente nei confronti della vita, con questo attaccamento così terreno ai piaceri della vita, con questo amore appunto nei confronti della vita, ricorda un po' un personaggio di un film del 1969, la sua Lucille de La Chamade, un film di Alain Cavalier appunto del 1969, uno dei suoi massimi successi, al momento del suo massimo splendore. Vi dicevo, una sorta di cicala, in qualche modo contrapposta alla formica rappresentata dall'altra Catherine che le è accanto in questo film, che è Catherine Froh, un'altra grandissima attrice del cinema e del teatro francese. Martin Provost ha voluto metterle insieme, due donne così differenti appunto tra di loro, legate da un'esperienza del passato, perché Catherine Deneuve interpreta il ruolo di Beatrice, una donna che è stata legata sentimentalmente al padre di Claire, che è interpretata appunto da Catherine Froh. E però Beatrice ha lasciato quest'uomo tanti anni fa, e provocandone probabilmente anche la morte per disperazione, e adesso invece, ammalata, ritorna a farsi viva e richiama appunto la figliastra, cercando di ristabilire un rapporto con lei. All'inizio naturalmente il rapporto è basato su molto rancore da parte della donna più giovane, ma piano piano invece le due donne si avvicinano, creando tra l'altro un rapporto che è quasi contrario a quello che lascerebbe supporre le loro età. perché se è vero che si stabilisce un vero e proprio rapporto di madre-figlia tra di loro, recuperano appunto un rapporto di madre-figlia, è anche vero che però è la figlia a fare un po' da madre all'irresponsabile Beatrice, che si trova appunto a dover fronteggiare una grave malattia. Il film è per Martin Provost anche un omaggio ad una donna, ad un'ostetrica appunto, Yvonne André, che l'aveva non soltanto aiutato a nascere, ma aveva donato il suo sangue per appunto questo bambino appena nato che aveva bisogno di una trasfusione. Non solo, Provost ha scoperto recentemente, andando in comune per un certificato, che a firmare il suo certificato di nascita era stato non suo padre, ma proprio l'ostetrica, questa Yvonne André. E proprio come omaggio ad una professione ormai in qualche modo superata dalle tecnologie e che a cui invece Provost dedica le pagine proprio più belle del suo film, i momenti delle nascite che Claire porta a compimento sono anche i momenti veramente più poetici, quelli del rapporto più profondo tra due donne, la partoriente e l'ostetrica che in quel momento la sta aiutando e che in qualche modo appunto Provost vuole non solo omaggiare ma anche difendere nei confronti di una professione medica che sempre più diventa invece impersonale, basata unicamente sulla tecnica e non su un rapporto profondamente umano. Un film delicato, un film che diverte e commuove insieme e che dimostra come, grazie ad una sceneggiatura ben scritta, grazie alla sapiente e delicata direzione di un regista, i ruoli femminili al cinema non sono soltanto quelli romantici e soprattutto possono essere interpretati da attrici di ogni età. Ascoltiamo il trailer del film.
Buongiorno, sto cercando Antoine Breton e mi domandavo se lei per caso non fosse la figlia. Sono Beatrice Sobolewski.
Sei tu?
Vieni! Sorpresa di vedermi, eh? Whisky? Quanti anni hai ora?
49.
Accidenti. Hai sempre dimostrato più della tua età, eh? Francis, un omelette con delle patate fritte e un bicchiere di rosso. Sei come tuo padre, tu. Mai un goccio d'alcol. Dimmi di lui, che cosa fa ora?
È morto. Poco dopo che te ne sei andata.
E tu cosa fai adesso? Hai l'aria così seria.
Faccio l'ostetrica.
Deve essere bello veder nascere tutti quei bambini.
Cosa faresti se una persona del tuo passato piombasse nella tua vita? Qualcuno che ti ha fatto del male?
Beh, cambio strada. Tu no?
Quando sarò morta puoi buttarmi nella Senna se vuoi.
Ti segnalo che la Senna sta tornando a essere pulita. Credevo fossi una principessa ungherese che avessi sangue rosso.
A me è sempre piaciuto inventare delle storie, soprattutto quando qualcuno ci crede. Perché sempre quel muso lungo? Avevo l'impressione che ci fossimo ritrovate.
Ci fossimo ritrovate. Sparisci per più di 30 anni e ora dovrei essere a tua disposizione perché hai bisogno di me.
Sei bella quando t'arrabbi, ma quell'impermeabile non si può guardare. Te ne compro un altro.
Non so più cosa pensare.
Ne abbiamo combinate delle belle noi due.
Vi va di fare un giro?
Sarei stata felice di avere una figlia come te.
Posso chiederti perché sei sparita da un giorno all'altro?
Quell'impermeabile non si può guardare.
Sì, lo so, me l'hai già detto.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.